Come avevamo detto l'altra volta, il ritmo è uno dei punti centrali, uno dei tre grandi schemi corporei ai quali si rifà l'archetipologia di Gilbert Durand. Ed è qualcosa che, come dire, continua a emergere, continua ad affiorare, no? Abbiamo detto l'altra volta, vi ricorderete, suppongo, che uno dei caratteri ritenuti più importanti per certa musica, che nello specifico la techno, non è tanto armonia, melodia o okay, che, ma è un tot di battute per minuto, i famosi BPM, no? I rave sono costruiti su questo tipo di questione, su un cocktail tra droghe e percussioni, che per molti versi è una versione, diciamo, desacralizzata di quelli che erano invece gli antichi scenari, le vecchie feste tribali e rituali come quella a cui accenna qui Mannarino nell'ultimo. Però potremmo prendere L'ombelico del mondo di Jovanotti, insomma, ce ne sono una carrettata. Non so se conoscete Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, che per carità io sono sempre un po' così âgé. Però ho anche un'altra cosa che poi vediamo che ci dice questo: che c'è questo boom del vintage, del quale poi parliamo perché si sposa molto bene con quanto veniamo dicendo. Allora, tanto per riepilogare un attimo la questione, che so essere particolarmente strana per degli studenti contemporanei. Noi stiamo vedendo Gilbert Durand perché? Stiamo vedendo Gilbert Durand perché diciamo che la teoria che è alla base dell'insegnamento che vi ho proposto prevede che la nostra comprensione del mondo non sia soltanto razionale, ma si fondi anche su altri ingredienti e altre strategie. Questi altri ingredienti e queste altre strategie casualmente per voi sono piuttosto importanti, perché una è l'immaginazione, adesso vediamo perché tutto sommato male non vi farebbe. L'altra è la corporeità, che invece è proprio l'ambito all'interno del quale muoverete, si spera, auspicabilmente i vostri passi professionali. Quindi, come vedete, più o meno siamo lì. Allora, qual è il problema? Che per una serie di questioni profonde che abbiamo sfiorato, ma che chi volesse poi potrebbe approfondire per conto suo, chiedendomi un supporto, quello che volete, la nostra cultura si è concentrata principalmente sulla parte della ragione. Quella che i greci chiamavano logos, illo tempore, no? E per la quale abbiamo tutte le logie, la sociologia, la psicologia, ditene una, ecco lì c'è il logos che affiora nella sua definizione, nella traduzione italiana. Quindi il grande problema della nostra, come dire, comprensione del mondo è che è parziale. È una comprensione del mondo parziale che si affida esclusivamente alla ragione, intesa come abbiamo detto. Nella sua versione più astratta, quella dell'intelletto, se vi ricordate, ve l'ho detto la volta scorsa, suppongo ve lo ridico questa per sicurezza, l'intelletto che è una parte, diciamo, delle capacità razionali della nostra, diciamo, del nostro arsenale di capacità razionali, che i tedeschi chiamano Verstand. Ve lo dico perché i tedeschi hanno un vocabolario per queste cose che è molto più preciso del nostro, quindi è opportuno ricordarlo per molti versi, perché noi usiamo le parole come sinonimi, loro no, il che per capirsi un attimo meglio a volte non è una cattiva idea. Quindi il Verstand cos'è? È l'intelletto cartesiano nel suo top, quindi è quello calcolante, è quello che si interessa della massimizzazione dei profitti, è quello che mira esclusivamente alla miglior soddisfazione possibile, al miglior ottenimento possibile di un risultato in termini quantitativi, è quello che contraddistingue per molti versi la nostra cultura, come vedremo, come abbiamo visto e come vedremo meglio adesso. Però al Verstand sfuggono un sacco di cose, no? Non so se qualcuno di voi sa chi fosse Robert Kennedy. Morire invano. No, quell'altro era il primo. Quello che hanno ammazzato nel 63 è il fratello grande, Robert è quello che hanno ammazzato nel 68. I fratelli Kennedy hanno avuto un tasso di mortalità abbastanza, come dire, preoccupante, probabilmente perché dicevano cose scomode. L'ultimo discorso che fece Robert Kennedy prima di essere assassinato era contro il PIL. Immagino che sappiate cos'è il PIL. Prodotto interno lordo. Ecco. Già lordo secondo me è un bell'aggettivo perché spiega, dà un'idea della cosa, questo senso di sporcizia è simpatico. Perché il PIL è uno strumento che già nel 68 Robert Kennedy stigmatizzava? Perché, per farla breve e dirvela con le ultime parole del suo intervento, calcola tutto tranne ciò che ci rende umani. E queste non sono parole mie, può sembrare, perché il discorso che vi sto facendo da quando abbiamo iniziato la lezione più o meno ruota attorno a questo, però come vedete è un discorso antico, non è un discorso che ci stiamo facendo da poco. Peccato che non ci stiamo a sentire, questo sì. Quindi perché? Perché nel PIL entrano delle dinamiche senza che si valuti ciò che le causa. Per esempio una bellissima botta per il PIL è un terremoto, no? Perché devi ricostruire. Dice Robert Kennedy, ci sono dentro le spese per le armi, ci sono dentro le spese per le prigioni, ci sono dentro tutti i tipi di spesa senza che qualcuno si pronunci sulla loro liceità o meno, sulla loro auspicabilità o meno, basta che spendi, no? Quindi se c'è un terremoto è una botta di culo tremenda, perché non so se vi ricordate qualche anno fa quando ci fu l'ultimo terremoto che registrarono quegli imprenditori che ridevano come matti, perché ragionavano in questi termini. Quindi uno si chiede: perché devo censurare uno che si comporta perfettamente in omaggio a quella che è l'ideologia corrente? Ragazzi, il problema è abbastanza chiaro una volta che uno lo formula, no? Noi siamo sempre pronti a condannare gli altri, ma noi, come dire, facciamo come loro. E quello è il problema. Nella gran parte dei casi noi facciamo come loro. E quindi c'è poco da ridere. Se quelli ridevano, c'erano ragione, perché il PIL quello dice. Che botta di culo, sono morte centinaia di persone, hanno distrutto quasi una regione, dobbiamo ricostruirla. Fantastico. Che è lo stesso principio per il quale c'è questo nuovo modo di gestire le guerre e le distruzioni che ne conseguono, che è diventato uno dei migliori affari del pianeta, la ricostruzione. No? Che tu ricostruisca dopo un terremoto, ricostruisca dopo una guerra, ricostruisca dopo uno tsunami, cambia poco, perché tanto devi spendere e quindi il PIL sale. Ora, il PIL, da moltissimi punti di vista, è un indice che non dice niente. Quindi, se vogliamo analizzarlo razionalmente, sappiamo bene, anche nell'ambito della scienza economica, che è uno strumento che non funziona, semplicemente. Tant'è che ce n'era stata un'integrazione qualche anno fa con la felicità, non so se vi ricordate, no? C'è un indicatore della felicità economica che era un attimo più attento a una serie di questioni umane, però noi continuiamo a non usarlo. Perché? Perché il nostro immaginario è tarato su quello. Perché la nostra cultura ha quello in mente, anche se poi a parole dice altro. Non so se è chiara questa questione. Non parlo della nostra, soltanto la nostra italiana, ma parlo della cultura occidentale in generale. Perché una cultura che lascia che la gente affoghi nel Mediterraneo, muoia di freddo ai confini, senza porsi alcun problema. Io ho qualche difficoltà a darle retta quando mi parla dei valori dell'uomo. Le do molto più retta quando mi parla del PIL, perché quello è il punto, no? Chi spende per gli immigrati? Che ci danno in cambio gli immigrati? Chi se ne frega degli immigrati? Non so se mi spiego. Un po' brutale, però credo che possa essere uno strumento per capirci, no? Quindi da una parte siamo ipocriti. Avete visto la COP26 a Glasgow? Esatto. Si è conclusa con un bel nulla di fatto. Non è che ci fossero grossi dubbi. Perché, di nuovo, noi non riusciamo a concepirci come parti in causa. Capite? Il problema è quello: noi abbiamo un immaginario che ci ha separato dall'altro, dal pianeta, da tutto ciò che non è cartesiano, quindi da tutto ciò che non è calcolabile, misurabile, quantificabile, massimizzabile, no? Allora come faccio a massimizzare il carbone se quello c'è ancora e io non lo posso usare più? No? Capite che non si può fare, non funziona, non va. Tant'è che la Germania da una parte si batte per l'abbattimento del carbone e dall'altra ingrandisce le miniere di carbone. Tu dici che sono psicopatici. No, ma è una schizofrenia. Vi ricordate come abbiamo definito le strutture l'altra volta? Strutture schizomorfe. Appunto, dici una cosa e ne fai un'altra. No, noi per tanti secoli l'abbiamo considerato normale. Se vi ricordate vizi privati e pubbliche virtù, tutte queste cose, che l'essenziale è che tu comunque ti comporti in un certo modo, poi se fai esattamente il contrario di quello che dici, chi se ne frega. Ma qui l'abbiamo reso, come dire, in qualche modo un tratto distintivo della nostra cultura. Abbiamo partiti che sono totalmente omofobi, costituiti da dirigenti omosessuali. Abbiamo paladini della famiglia che ne hanno 3-4 e nessuno sembra fare una piega in proposito. Ogni tanto farsela qualche domanda, ragazzi, non è una cattiva idea. Perché o sono tutti matti o c'è sotto qualcos'altro. Io credo che il qualcos'altro che c'è sotto sia questo costante accento sulle strutture schizomorfe. Le strutture schizomorfe, come dice il termine, portano verso la schizofrenia. A un certo punto ti sembra quasi normale dire una cosa e farne un'altra. no? Come quelli che all'indomani del G20, prima della COP26, già esultavano per questo storico risultato. Quale storico risultato? Sono 60 anni che dicono le stesse cose, ragazzi. 60. Capisco che non è tantissimo, come abbiamo detto, da un punto di vista della storia della specie, però nei termini della sopravvivenza della specie sta cominciando a diventare parecchio. E pare che della sopravvivenza della specie non gliene freghi niente a nessuno, purché si possa continuare a spendere in carbone, si possano continuare a far andare le aziende e le industrie che lo bruciano a rotta di collo, come accade in Asia, dove non respirano praticamente più, lo saprete, suppongo, no? A Pechino un giorno sì, un giorno no, c'è il divieto d'uscire perché non si respira, però continuiamo a bruciare il carbone. Allora, capite che da un punto di vista razionale, o di ragionevolezza, che è una categoria che io preferisco perché ci si avvicina di più a quello che intendo, non c'è verso di dire niente, no, non è spiegabile. Allora, o diciamo che il mondo è impazzito e ci mettiamo dentro la nostra pentola con un tappo sulla testa, oppure cerchiamo di capire perché. Uno dei motivi profondi del perché sta nel Verstand, che, come vi ho detto, non solo è calcolante, non solo è massimizzante, ma è anche astratto. Quindi i problemi concreti non li capisce. Il corpo non lo capisce, tant'è che l'ha eliminato. Ha sostituito al corpo cosa? Gli avatar, le rappresentazioni, i selfie, tutte queste cose divertenti che facciamo e che sembrano inoffensive. Sì e no, abbiamo detto che siamo per un regime dell'etet, quindi va bene, siamo d'accordo, però accidenti, qui si esagera, no? Come dire, uno che si preoccupa di più di sembrare bello che non di essere sano, qualche tipo di problema nei ragionamenti, secondo me, toccherebbe che se lo ponesse, no? A noi non interessa essere belli, ci interessa apparire belli. Quindi abbiamo i filtri, abbiamo tutti gli sfondi, abbiamo il nuovo cellulare della Vivo che è appena uscito, dove c'è un sistema doppio di illuminazione che ti permette di essere al massimo anche durante i selfie, perché scusate, ma non ci dormivo la notte con questo problema delle ombre. Però è il tratto che viene pubblicizzato, quindi evidentemente qualcuno si pone il problema. E so che anche voi ve lo ponete il problema, ragazzi, perché siete della vostra generazione, sarebbe un po' difficile non porselo, a meno che non abbiamo beccato una nidiata di che ne so, anacoreti improvvisi di Foligno, mi sembra strano. Quindi il problema dell'immagine ve lo porrete anche voi, e va pure bene fino a un certo punto, ma fino a un certo punto il problema è lì. Fino a che punto riusciamo a distinguere l'apparenza che ha le sue finalità e tutto il resto da quello che percepiamo di noi stessi? Perché qui c'è in gioco la consapevolezza corporea, no? Quella, guarda caso, che il ritmo invece risveglia, perché certe canzoni, come si dice, non si riesce a non ballare. Sono i famosi, quelli che in discoteca si chiamavano i riempipista, no? Quelle canzoni che se le metti sai sicuramente che vanno tutti a ballare. Perché? Perché quel ritmo parla al corpo. E questo è il punto. Non è una cosa teorica, non è qualcosa che te devono spiegare. Lo senti, fine. So se è chiara questa cosa. E attraverso il ritmo del corpo, il ritmo per il corpo riprende il sopravvento, il corpo ti porta a quella che abbiamo detto essere l'estasi, no? Vi ricordate, l'abbiamo detto la volta scorsa. Non è casuale, perché si chiama estasi? E guarda caso, perché la droga che la permette si chiama ecstasy, quindi come vedete non è che qualcuno ha fatto queste grandi scoperte, lo sanno benissimo come funziona la questione. Vuol dire uscire, ex stare, stare fuori, ok? Quindi l'estasi è questo processo per il quale in qualche misura tu realizzi il tuo essere doppio, nel quale vedi il tuo corpo da di fuori. Non so se avete mai letto le varie esperienze delle morti sfiorate, quelli che sono tornati, quelli, mi scusi?
Le proiezioni astrali.
Esatto, anche quelle, con tutta una serie di ricchissime letterature, anche Castagneda, eccetera, eccetera. Quindi ce ne sono una svariatissima serie di testimonianze che ovviamente abbiamo scartato perché non scientifiche, però o ci sono questi incubi ricorrenti in giro per il pianeta, oppure forse qualcosina potrebbe anche darsi che ci sia di realistico. Però comunque il punto centrale è questo: l'ecstasy mira esattamente a un'altra forma di consapevolezza. Ora, ripeto, che questa sia un coronamento del discorso cartesiano a me sembra un po' difficile. È pur vero che comunque rappresenta un superamento del Verstand, no? Noi abbiamo detto, immagino sappiate, non so se l'abbiamo detto, che abbiamo di fronte a noi una dialettica che è questa a livello psicologico, anche se, come vi ho detto, la psicologia spiega fino a un certo punto, ma non oltre. Non è casuale che noi ci si sia concentrati sulla psicologia dell'individuo, perché l'individuo è il protagonista della modernità, no? L'individuo che si pretende autonomo, l'individuo che non ha nessun tipo di restrizione, l'individuo che è indipendente, tutte queste cose bellissime, hanno configurato il modo in cui le scienze guardano al mondo. No? Ne discutevamo proprio ieri, allora questo ve lo dico per cronaca, ieri abbiamo fatto una discussione tra due sezioni dell'Associazione Italiana di Sociologia, che una è immaginario e l'altra è religione. Io sono immaginario, come probabilmente immaginerete, e abbiamo parlato del sacro, immaginario e profondo. Ed è venuta fuori una gran bella discussione che ho appena messo online nel sito dell'AIS, ma è comunque liberamente accessibile. Per cui se qualcuno di voi volesse dargli un'occhiata o sentirla un attimo, potrebbe essere una buona occasione, perché parlavamo esattamente di questi argomenti, no? E quello che dicevo appunto ai miei colleghi è questo: noi abbiamo questa idea di pensare regolarmente a noi come i produttori, no? Adesso c'è questa nuova versione della religione per la quale la fede, il credo, tutto quanto, quello che tu ci metti è tuo, è una cosa che hai fatto tu e metti lì in qualche modo una, no? Una esternazione del tuo sentire. Però nella storia delle religioni questo non è per niente così ovvio, non è manco detto che lo sia oggettivamente. Perché? Perché la religione, sapete che deriva dal verbo latino religare, che vuol dire unire, no? Quindi la religione serve a metterci in contatto con, non serve a far sì che noi ci facciamo le famose seghe mentali, scusatemi il francesismo, però purtroppo bisogna ogni tanto dire le cose come stanno. Allora, la religione è più che altro, secondo me, la percezione di altri gradi di esistenza, del nostro dipendere da qualcosa di più. Se vi ricordate, abbiamo parlato della sezione finita della cultura con Weber, non so se vi ricordate, quando abbiamo detto che no, c'è Realität e c'è Wirklichkeit. Ecco, secondo me la religione può essere interpretata, ovviamente è soltanto una delle possibili chiavi, come il nostro percepire questa alterità che rimane fuori. E sentire il fatto che è importante, perché senza di essa nulla ha senso, questo è il problema della questione. Allora la religione, da questo punto di vista, potrebbe essere appunto un superamento di quest'ottica narcisistica sfrenata del Verstand, invece. Qui siamo all'io, all'ennesima potenza, proprio. Okay? Quindi c'è da ragionare su questo discorso, perché noi in qualche misura dovremmo riequilibrare questi due fattori. Al momento noi abbiamo praticamente solo l'io, e un io pure indebolito. Perché? Perché non c'ha più le sue, come dire, non ha più accesso a quelle che erano le radici profonde della sua creatività, della sua innovatività, di tutti questi termini che, guarda caso, tutti usano spesso e volentieri fuori a sproposito. C'era un grande sociologo francese che si chiamava Jean Baudrillard, che ha scritto alcune cose di una grandissima, grandissimo interesse e bellezza, devo dire. E che diceva, per questo usava la metafora del re è morto, no, che dice che tu, se guardi i termini chiave di un discorso pubblico, di solito quelli più importanti designano qualcosa che non c'è più. Il re è morto, vive il re. Allora, per supplire alla mancanza, tu ne parli. Che è, guarda caso, una delle nostre strategie preferite. Quindi noi parliamo tanto di creatività, parliamo tanto di innovazione, parliamo tanto di resilienza, parliamo tutti di questi termini che usiamo quasi in modo ossessivo. Perché? Perché non ci sono. Ragazzi, il problema è questo: la nostra creatività sta perdendo colpi. Già ve l'ho detto, in termini di scoperte scientifiche, noi siamo quasi zero rispetto a quello che si era scoperto fino a 50 anni fa. No? Vi ricordate che, diciamo, con la Seconda Guerra Mondiale arriva al culmine tutto il processo di immaginazione scientifica precedente, perché sennò la meccanica quantistica non è pensabile se non come una specie di grande allucinazione collettiva. Ecco, arrivano i computer, arrivano le bombe atomiche, arriva tutto quello che noi oggi abbiamo, dopodiché fine dei giochi, endgame. Man mano che aumenta la burocratizzazione del pensiero, la burocratizzazione della ricerca, l'amministratività e tutto il resto, le scienze e le scoperte finiscono. Perché se voi andate a farvi una piccola storia della scienza e delle idee scientifiche, scoprirete che la grandissima parte delle idee scientifiche è capitata per caso. non perché si sono messi a tavolino tutti quanti con atteggiamenti pensosi e hanno scoperto qualcosa, perché ci sono inciampati, perché non l'hanno capita fino alla fine, perché ci sono state botte di culo dell'altro mondo, che io chiamerei sincronicità, come già vi ho detto, più che botte di culo, perché no, secondo me c'è questa forma di combinazione delle cose a prescindere dai nostri desideri. Però, per esempio, non so se sapete che il DNA, che è stato scoperto da due scienziati, di fatto è opera di un terzo al quale erano arrivati questi due saggi separati dei due scienziati, e lui aveva sbagliato l'ordine e aveva messi vicini, e quando l'ha letto ha detto: caspita, ma questi sono perfetti. E da lì è venuta la grande scoperta del DNA. Capite? Quindi, come dire, noi brancoliamo, ci muoviamo in modi più o meno creativi, ma devo dire che i nostri attuali non sono per niente creativi. Tant'è che il famoso Fleming, che era lo scopritore della penicillina, saprete, suppongo, che l'aveva scoperta per sbaglio perché era una delle persone più disordinate del pianeta, quando andò qualche anno dopo in visita da un suo discepolo, e quello gli fece visitare il suo laboratorio, che invece era tutto preciso, perfettino, scintillante, in omaggio a tutte le cose che abbiamo detto dell'immaginario diurno, e quello gli disse: certo, non credo che scoprirete molto qua dentro, perché l'errore non si verifica, invece è l'errore che ti porta a fare le scoperte. Perché noi abbiamo dei modi di pensare che sono preformati. Vi ricordate il letto di Procuste? E quello è il problema. Non è soltanto un problema di MP3, non è soltanto un problema di standard dei cocomeri quadrati, perché così riusciamo a metterli meglio nelle scatole, che è soltanto una cultura, come dire, fuori di testa, secondo me, potrebbe sprecare risorse per studiare il modo per alterare la forma dei cocomeri, però l'abbiamo fatto. Ecco, però non è solo quello il problema. Il problema è che noi abbiamo degli schemi mentali che riportiamo sulla realtà. E siccome sono schemi fallaci, sono schemi parziali, non troviamo niente, a meno che qualcuno non si sbagli. Nel momento in cui si sbaglia, abbiamo scoperto il cianuro, ve l'ho raccontata la storia del cianuro? Vediamo se poi c'è un attimo di tempo, ricordatemi perché è interessante. C'è questo nuovo autore che io vi consiglio caldamente, che si chiama, non mi ricordo come, se Dominique probabilmente, Labatu, che ha scritto ultimamente questi due libretti. Uno l'ho già letto quest'estate e mi è piaciuto da morire, che si chiama Quando abbiamo smesso di capire il mondo. Già capite abbastanza l'aria che tira, ed è una storia dell'incontro tra Schrödinger e Heisenberg, tra l'altro, più una serie di altre scoperte come questa del blu di Prussia, che devo dire mi ha affascinato oltre ogni dire. E adesso ne ha scritto un altro che si chiama La pietra della follia, che è dedicato ad Howard Philip Lovecraft. Non so se qualcuno di voi sa chi è Lovecraft. HPL, uno dei più grandi scrittori del secolo scorso, che io adoro da 40 anni, e che mi sono sempre chiesto come mai... Scusami?
Non era quello che scriveva i libri neri, come si chiamano?
Il Necronomicon, dell'arabo pazzo Abdullah Nasreddin, nonché Le montagne della follia, un sacco d'altre cose, e nonché uno dei migliori giochi di ruolo in circolazione, tra l'altro, che è Il richiamo di Cthulhu. E improvvisamente in questo periodo ci si sta riaccorgendo che c'era Lovecraft. E io sono contento perché me ne ero accorto da un po', sono quelle piccole conferme che fanno sempre piacere. Quindi se vi interessa, questo è un tizio interessante da leggere, è un francese che si è trasferito in Cile, tra l'altro, quindi, e dove gli è capitata una serie di incontri che l'hanno portato a scrivere questi libri, per cui è molto interessante. Ad ogni modo, dicevamo? Aiuto, dove mi ero inceppato prima di Labatù?
Modi di pensare performanti.
Ah, grazie, sì. Allora, dicevamo, il letto di Procuste ce lo portiamo dietro e lo imponiamo alla realtà. Quindi troviamo quello che possiamo trovare, cioè poco effettivamente, perché l'abbiamo già trovata quasi tutta la roba che rientra in questo letto di Procuste. Quello è il problema. Quindi facciamo dei miglioramenti sulle cose che già abbiamo, troviamo delle tecnologie che le rendono più efficaci, ma grandi cambiamenti non se ne vedono da tempo. Saprete che la grande ipotesi che doveva spiegare tutto quanto, che era la famosa teoria delle superstringhe, dopo decenni di ricerca cominciano a dirsi che forse non è che funzioni benissimo, no? Anche perché una realtà a 17 dimensioni comincia a essere al di là di qualunque immaginazione. Però, detto questo, Baudrillard ci diceva, come abbiamo detto, che morto il re, viva il re. Allora, parliamo tanto di creatività, eccetera, eccetera. Ora, vedevo oggi, stavo leggendo l'Espresso, e c'è questo interessante articolo che si chiama Benvenuti nell'età del vintage, che dipinge e disegna questo ritorno di mode degli anni 70, look degli anni 70, no? Io ogni tanto ho la sensazione di trovarmi in una distorsione spazio-temporale, visto che parliamo sempre di distopie in questo periodo, perché apro la televisione e mi trovo la réglame della Cedrata Tassoni. Ora, la Cedrata Tassoni a me piace tanto, ma era la stessa réglame che vedevo quando ero piccolo. Per cui ritrovarsela in televisione dopo 40 anni, 50 pure, comincia a diventare una cosa che ti lascia perplesso, no? Allo stesso modo vedi i look nei film, ritorno dagli anni 80 in Italia, ritorno dagli anni 70, le mode anni 50, e tu dici, ma che cazzo sta succedendo? Cioè, può essere che non c'è qualcuno che riesce a mettere insieme qualcosa di nuovo? E te fai due conti, se hai passato qualche stagione come me, e dici, oh, io è dal 90 che non sento niente di nuovo. Grosso modo. Nel senso che noi siamo cresciuti con una musica che era, dal mio punto di vista, so che questo ovviamente sono peggio del boomer, però penso che fosse insuperabile per molti versi. Poi abbiamo avuto dei cambiamenti seri, no? Gli anni 80 hanno, la musica anni 80 si riconosce, la conosciamo tutti, ve ne accorgerete anche voi, suppongo, Depeche Mode, Everything But The Girl, tutta quella roba lì, diversa, però diversa, cazzo, ringraziamo Dio. Poi negli anni 90 ancora abbiamo avuto i REM, abbiamo avuto gli U2, abbiamo avuto un sacco di... Dopodiché... finito. Allora, quello che dice del vintage è questa cosa che è patchwork, è citazione, è rinvio, e grazie al ciufolo, direi io, perché se tu non sei più in grado di creare niente di nuovo, che fai? Utilizzi quello che già avevi e lo cambi, no? Gli dai un altro fine, lo accoppi con qualcos'altro, ma è una logica combinatoria, non è una logica creativa. Non so se mi spiego. Quindi va bene che mi mettano l'accento sulla nostalgia, perché siamo d'accordo che rispetto a quello che ci si era raccontato... Che succede? Ah no, t'ho visto come di più. No, è comparsa. E vabbè, succede. Dicevamo, quindi va bene la nostalgia, perché per molti versi in effetti l'oggi è molto meno brillante dello ieri. E questo è uno dei grandi problemi con i quali facciamo i conti. Perché? Perché l'ideologia moderna era quella che pretendeva che il domani sarebbe sempre stato meglio dell'oggi. No? L'idea di progresso, quello con la P maiuscola, è questo, ovvero sia che noi, i famosi domani che cantano, domani staremo meglio di oggi, dopodomani staremo meglio di quanto non siamo stati domani, eccetera, eccetera, eccetera. Il che ha funzionato più o meno fino agli anni 70. Fino agli anni 70 c'eravamo. Fine anni 70. Dopodiché no. Dopodiché c'è stato un rallentamento e dopodiché c'è stato un arretramento marcato, se vi ricordate quello che abbiamo detto delle diverse forme della stratificazione sociale. Dalla piramide alla picca alla coppa da champagne ci sono delle differenze enormi, ragazzi. Oggi la classe media non c'è praticamente più. No? Andate a leggervi un qualunque articolo senza andare troppo lontano, senza prendere i testi specifici che vengono prodotti con una certa regolarità, ma vedrete che in Italia c'è un tasso di impoverimento del ceto medio che è infinitamente superiore a un tasso di arricchimento del ceto medio. No? Noi abbiamo gente che regolarmente passa la soglia della povertà, poi è arrivata la pandemia che, come dire, non ha fatto altro che mettere a luce, no? Portare a luce tutto quello che già era lì, ma non ce ne eravamo accorti perché ci raccontavamo un sacco di cazzate. Abbiamo scoperto improvvisamente che moltissimi di quelli che si occupavano di supporto ai bisognosi si sono visti arrivare famiglie ben vestite, professionisti, eccetera, eccetera, che non mangiavano più. Perché il problema è questo, ragazzi. La disuguaglianza è insita in questo sistema. Visto che è un sistema out-out, non potrebbe essere diversamente. Non è un sistema che è concepito perché tutti stiano bene fino a un certo punto. È un sistema che è concepito per marcare le differenze. E allora che c'hai? C'hai il tuo Jeff Bezos da una parte e c'hai 700-800 mila persone che ogni anno non guadagnano quello che serve loro per mangiare. Questo è il termine della questione. Non è strano, ripeto, è, come dire, coerente con quelli che sono gli assi profondi di questa cultura. Ecco perché è così difficile metterci un rimedio. Non so se è chiara la questione. Perché se dovessimo essere razionali, come ci dicono che dovremmo essere, allora fare il conto e dire, oh, qui c'è gente che sta morendo di fame, qui, lì, in mezzo al mare, dall'altra parte delle coste, vogliamo far sì che queste risorse possano essere utili anche per loro, invece di lasciarle alle Barbados nel conto di qualcuno, o no? No. È facile, la risposta è facile, ragazzi. E questo è qualcosa che è già dagli anni 70 che c'era. Perché quando partì il 68, che voi ovviamente non c'eravate manco lontanamente, io ero piccolo piccolo, c'era uno che scriveva, si chiamava Herbert Marcuse, che era un sociologo della scuola di Francoforte, un personaggio di una certa levatura, che scrisse un libretto che si chiamava L'uomo a una dimensione. Se qualcuno è interessato lo può leggere perché è veramente un bel testo, dove diceva esattamente questo. Lo diceva nel 68 e diceva: le risorse per chiudere il problema della fame nel mondo ce l'abbiamo, e che sono distribuite male. Quello è il problema, no? Sarebbero lì. Ce ne sono quante ne vogliamo. Potremmo vivere nel paese di Bengodi con tutto quello che abbiamo depredato dal pianeta, messo da parte, ammucchiato, eccetera, con le tecnologie che abbiamo. Potremmo vivere bene tutti. Ma no. Facciamo in modo che ci siano 2.000 miliardari e l'80% della popolazione che muore di fame, perché a me sembra molto più intelligente. Ecco perché uno poi diventa critico. Non per cattiveria né per partito preso, è che basta farsi due conti e dice: ma che cazzo ragionate? Ma continuate a parlare del fatto che la vita umana è sta cosa eccezionale, meravigliosa, non possiamo farne a meno, e poi la buttiamo via migliaia di persone per volta in modi che in un qualunque mondo normale verrebbero ritenuti osceni. Qui no. Quindi capite che un qualche tipo di motivo toccherà pure trovarlo. Allora, secondo me, uno dei modi in cui lo capiamo è questo: il predominio di un certo tipo di atteggiamento immaginale, che poi conforma a sé tutte le successive questioni. Tant'è che, appunto, essendo un atteggiamento fondamentalmente schizofrenico, cosa porta? A dei comportamenti schizofrenici, per i quali tutti siamo d'accordo su certe cose, ma non c'è uno che faccia un cazzo di niente per renderle reali. Come il problema dell'ambiente, che quello sarà probabilmente il clou della questione, no? Perché lì a quel punto non si discute più oltre un certo livello. Però vabbè, aspettiamo. Allora, fin qui ci siamo? Eravamo rimasti l'altra volta, poi dopo torniamo sul vintage, se dopo il break, ai regimi, ovvero sì, vi avevo detto, il nostro buon Durand distingue tre strutture diverse, abbiamo detto schizomorfe, mistiche e sintetiche, ma questo non è sufficiente. Perché? Perché il simbolo, come abbiamo detto, è contraddittoriale. No, il simbolo riesce a dire se stesso il contrario di se stesso, tanto che poi non sai manco più qual è sto se stesso. Facciamo un esempio qualunque. La caverna. O la rete, anzi, non facciamo la rete che viene, la capite meglio. Che tipo di idea vi dà la rete? Ditemelo subito, senza pensarci. Positivo, negativo, cosa vi porta in mente, associazioni libere, qualunque cosa.
Negativo.
Negativo? Cioè? Che associeresti a rete?
Gabbiati, cioè.
Altri?
Io troppo.
Ci avete mai pensato a proposito di internet a questa cosa? Bene, mi fa piacere. Allora, la rete però è anche protettiva, no? Quando sei l'equilibrista e c'è la rete sotto, si dice senza rete è pericoloso. Quindi, come vedete, il simbolo rete da solo non mi dice granché, perché lo posso interpretare in tanti modi e sono quasi tutti più o meno che costellano intorno a due grandi questioni, no? Ecco. Allora, per riuscire a risolvere questa cosa, per capire se sta rete è positiva o negativa, tanto per come l'abbiamo detto, Durand suggerisce un'ulteriore distinzione, quella tra regimi, che in modo non particolarmente originale chiama diurno e notturno. Che significa questo? Significa che pur nella ricchezza dei simboli ci sono comunque dei climi mentali, vogliamo dirlo così, delle tonalità dell'immaginario che di questi simboli mettono in luce alcuni aspetti e non altri. Ci siamo? Quindi la rete in un'ottica diurna diventa una trappola, la rete in un'ottica notturna diventa un supporto, un aiuto, un qualcosa che avvolge, protegge, eccetera, eccetera, no? Ora, qual è la parte divertente della cosa? Che noi siamo, come stiamo per vedere, un regime che più diurno difficilmente potremmo essere. Ma stiamo facendo una serie di cose che sono notturne. Tant'è che Internet, che è la rete delle reti, quindi da questo punto di vista dovrebbe essere proprio, no? Il quadrato viene da tutti vissuta come uno strumento positivo, non come un problema. Anche se cominciamo a capire col deep web, con tutto il phishing, la sottrazione di cose, strumenti, però è dura perché a noi è venuto subito in mente questo, non è venuto in mente quell'altro. Non so se è chiara sta cosa. Che poi è strano perché, ancora di più, se cominciate a capire più o meno il modo di ragionare in questi termini, quando voi pensate alla rete internet, cosa vedete? Vedete dei satelliti in alto nel cielo che mandano dei raggi di luce azzurra sul pianeta, il quale viene avvolto da questa rete come uno scudo. Quindi, come vedete, è veramente contraddittoriale la visione. Perché? Perché lì c'è tutto quello che ha a che fare col guardare dall'alto, con la divinità diurna, col controllo, eccetera. Però anche in un'ottica protettiva. C'è il controllo, ma c'è la protezione. Ecco perché la gran parte di noi crede a quello che legge online. Le fake news non sono tanto lontane da queste dinamiche, ragazzi. E le spiegano meglio del fatto che siano tutti completamente rincoglioniti, perché quello non, diciamo che non è uno step che ci serve a qualcosa. Una volta che ho preso atto che vivo in un mondo di imbecilli, chiudo la baracca a burattini, saluto tutti, me ne vado a fare un ciringhito da qualche parte e aspetto di morire, perché che devi fare? Il problema invece è un altro, ovvero sia che noi oggi vediamo, e adesso li approfondiamo un po' meglio, però vediamo questo, vediamo un'incertezza di fondo, una certa confusione nella gestione dei simboli e nel modo in cui questi simboli vengono messi in campo. Se ci pensate, è esattamente il problema del cyborg nel saggio di cui voi siete futuri studiosi. Perché? Perché il cyborg, come abbiamo detto, è notturno, ragazzi. Il cyborg è confusione. Il cyborg è indistinzione. Infatti, il problema di Blade Runner, che mi auguro abbiate visto, è esattamente quello. Come faccio a distinguere una macchina da un essere umano? Non ci riesco. Quindi, il mio atteggiamento verso il mondo, che è quello di distinguere, quindi out-out, macchina, essere umano, non posso avere dubbi, no? Mi va in cortocircuito perché quello è un essere umano che parla una macchina o viceversa, non riesco più a capirlo, non so distinguerlo, non so più che ne viene fuori, tant'è che nel nuovo Blade Runner, quello l'ultimo, che è una noia mortale, però insomma tutto sommato merita, che succede? Che c'è il rischio che ci sia un figlio tra un cyborg e un essere umano, che è il colmo del collasso del diurno, non so se vi rendete conto della cosa. Avete visto una serie che si chiama Supernatural, per caso? Il problema di Jack è che è un Nephilim, è un mezzosangue umano e angelico. È un mezzosangue, quello è il problema. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, dal nostro punto di vista, e questo vi spiega tante cose sul razzismo, sulla purezza, su un sacco di questioni che girano, che stanno tutte lì, perché il nostro problema è poter dire sì, no. Siccome nel mondo è sempre in forza, invece, è un po' un problema serio, capite? Perché a un certo punto devo costruire delle differenze. Allora, quando ci sono state le guerre nei Balcani negli anni Ottanta, che voi forse c'eravate, forse no, non credo che ci foste, ma comunque, che successe? Che a un certo punto, siccome c'era questa distinzione che sembrava a tutti chiarissima tra musulmani, cattolici, bosniaci, serbi, qualunque cosa, si sono ammazzati a cazzo, letteralmente. Cioè, gente è stata assassinata perché si era convinti che fosse bottega e non lo era, perché non le sapevano distinguere le cose. Non so se è chiara la questione. Fin dove arriva quest'ansia di distinzione? Io lo chiamo furor, per molti versi. Furor dividendis. Allora, se noi abbiamo bisogno di distinguere, è chiaro che tutte queste cose per noi sono un problema, perché appunto la distinzione della macchina che sembra un essere umano è un problema. A noi piacciono i robot, quelli che si muovono tutti così, che non c'è il minimo dubbio, che sono fatti come quell'altro che sembra l'aspirapolvere di Star Wars, o di guerra, sì, di Star Wars, che siamo tranquilli, quello è un robot, non c'è dubbio, ok? Però per tutto il resto abbiamo dei problemi che non finiscono più. Però il fatto è che, come vedete, la lingua batte dove il dente duole, non è che noi facciamo, escludiamo l'idea, no? Perché noi di fatto siamo tutti cyborg, ragazzi. Un altro dei punti complessi della questione è questo: quelli che hanno gli occhiali, quelli che hanno i plantari nelle scarpe, quelli che hanno l'orologio che gli misura i battiti, quelli che hanno delle protesi. Tutti noi siamo cyborg da un certo punto di vista, perché la tecnologia non è soltanto l'ultimo grido di chip che ti viene messo dentro l'RFID, eccetera. La tecnologia è una penna. La tecnologia sono degli occhiali, la tecnologia è un bastone per andare a camminare. Tutto questo è tecnologia. Noi abbiamo dato tanto per cambiare, siccome siamo moderni, abbiamo un sacco di problemi encefalici, abbiamo deciso che la tecnologia debba essere soltanto quella dove c'è un display, delle cose che fanno bip bip e tutte ste stronzate. Però, ragazzi, non è così. No, noi siamo ciò che siamo perché siamo tecnologici dall'inizio. Tant'è che il grande problema mitico, di nuovo, di Prometeo è esattamente quello. Prometeo ci ha dato la tecnologia. Il fuoco, da lì che segue tutto, no? Allora Prometeo che fine fa? Fa la fine che viene, come dire, squartato tutti i giorni da una serie di avvoltoi che gli mangiano il fegato, perché a Zeus questa cosa non è piaciuta per niente. C'era tutta un'altra questione col fratello Epimeteo, il vaso di Pandora, perché è una costellazione di miti che meriterebbe di essere studiata un po' meglio, quasi quasi, prima o poi lo faccio. Però, insomma, diciamo che questa di Prometeo è della, come dire, della carenza dell'essere umano, della quale abbiamo, credo, parlato le altre volte, no? Abbiamo detto noi siamo sprovvisti di qualunque tipo di, come dire, arma o strumento naturale. Se vi ricordate, dovremmo aver parlato per i Neanderthal, no? Sbaglio? Non ne abbiamo parlato? Vabbè, famo che ne riparlo, va, visto questo mix di espressioni un po' interdette, forse è meglio. Allora, noi abbiamo detto, se vi ricordate, che uno dei grandi problemi con i quali affrontiamo l'autocomprensione, la comprensione della nostra storia, si chiama antropocentrismo. Com'è che ogni tanto mi compaiono questi messaggi? Vabbè, dicevamo antropocentrismo. Che vuol dire antropocentrismo? Vuol dire che noi ragioniamo su tutto il mondo da un'ottica umana. Cioè noi siamo il famoso metro di misura dell'esistente. E quindi, e questo ha a che fare col saggio quello sugli antenati che avete nelle dispense. Quindi il problema qual è? Che, come dire, imputiamo agli altri la diversità come una colpa. No? Noi diciamo, tanto per rimanere in campo che ormai dovreste cominciare a riconoscere, a un cane che ci sembra molto intelligente, gli manca solo la parola. Perché dovrebbe parlare un cane che non è un essere umano per essere intelligente? Qualcuno di voi è in grado di spiegarmi questa cosa? Perché noi abbiamo deciso che siccome la parola è il tratto più alto, come abbiamo detto l'altra volta, della nostra intelligenza, se qualcuno deve essere intelligente deve parlare, perché altrimenti non è intelligente. Fine. Non so se è chiara questa cosa. No? Allo stesso modo i gatti, io ho dei gatti che secondo me sono, a parte un po' autistici, però a parte quello, geniali. No? Ce n'è una che modula dei trilli, che non è che te fa un discorso, de più, però modula dei trilli, è un gatto, perché dovrei dire che è peccato che non è intelligente perché trilla? No, il modo del gatto sarà trillare, santa madonna, però è evidente che mi sta dicendo cose, mi sta spiegando desideri, mi sta chiedendo di farle cose, cioè non c'è da chiederselo se tu li frequenti. Ma il problema dov'è? Che tu pretendi, tu, noi, esseri umani occidentali, pretendiamo dal mondo che per essere intelligente sia come noi. Ma perché? Stesso problema con i Neanderthal, no? Sapete che oggi come oggi, se vogliamo dire di qualcuno che è una specie di bestia, diciamo, ma che sei un Neanderthal? Perché, sti poveracci? Che avranno fatto mai? Va bene, non avevano un look come il nostro, ma anche lì, no? Non c'è nessuno che ci costringa a pretendere che tutti ci assomiglino per essere belli. Erano fatti in un altro modo. Nella fattispecie, avevano un apparato buccale che era infinitamente più significativo e efficace del nostro. E quindi gli funzionava come tutta una lunga serie di strumenti che noi ci siamo dovuti costruire. Ok? I Neanderthal con la bocca rompevano le ossa, i sassi, strappavano la corteccia dei rami, facevano delle cose che per noi sono, se ci pensate, già ti immagini tutte schegge di dente in giro, ecco, loro no, ed erano molto più forti di noi, nel senso che loro piavano i massi e li spostavano, noi avevamo bisogno delle leve. Allora, poi arriviamo noi, e quelli sono stati lì intorno a 250.000 anni, insomma non è proprio un lasso di tempo banale, arriviamo noi. Diventiamo quello che siamo grazie a questo benedetto io e questo intelletto che segue. Andiamo a fare delle ricerche a Robur sui Neanderthal e diciamo, oh, non hanno fatto manco uno strumento, erano proprio stupidi. Perché? so se mi spiego. Cioè, perché io devo ragionare sul Neanderthal che era completamente diverso da me a livello corporeo, ragazzi? Perché devo chiedergli di fare ciò che faccio io? Che gliene frega al Neanderthal di avere degli strumenti come le leve quando le cose le sposta? Non so se mi spiego. Anche noi, se avessimo delle mani fortissime, non avremmo bisogno delle pinze. Non le avremmo inventate, quindi il prossimo che ha le mani deboli e inventa le pinze, guarda che stronzi questi, cioè, non hanno inventato le pinze. Ma che cavolo di modi sono? Cioè, tu devi ragionare su quello che c'è. Allora, magari, e io credo che questa sarebbe una ricerca interessante, se noi ricostruissimo in modo significativo la fisiologia e la corporeità del Neanderthal, troveremmo qualche tipo di strumento che per lui era interessante e che non abbiamo manco cercato. Non so se mi spiego. Perché l'attrezzo del Neanderthal è diverso dal mio, perché ci sono delle esigenze diverse. Non so se è chiara sta cosa. È come se chiedessi, mi dicessi, perché i pesci non hanno inventato una bomba all'ossigeno per respirare sott'acqua? Perché già ce respirano, cazzo, mi pare chiaro. Però, col pesce è piuttosto evidente, ma io che ne so quali erano le esigenze del Neanderthal che avrebbero potuto essere supplite grazie alla tecnologia, se non ragiono mai dal suo punto di vista e non dal mio. Perché le mie esigenze sono altre. È chiaro che quello che ho scoperto io non l'avrà scoperto lui, perché siamo diversi. No? E questo vale, come abbiamo già detto, vale anche nell'ambito della nostra stessa umanità, come vi ho detto più volte, no? Abbiamo visto il caso della polvere da sparo, che è, dal mio punto di vista, perfettamente esemplificativo del discorso. I cinesi ce l'hanno avuta per millenni, ci facevano fuochi d'artificio, come l'abbiamo presa noi, abbiamo creato i fucili. Oh, era sempre la stessa polvere da sparo, eh? Faccio presente. Quindi, capite che no, anche lì. Perciò, il grande nostro problema è questa pretesa di essere il metro di misura di tutto il creato. Tutto il creato, se non risponde ai nostri canoni, che sono del tutto discutibili, come abbiamo visto, per una serie di ragioni che oramai dovreste avere un minimo presenti, ecco, se non risponde a quei canoni, ne possiamo fare quello che ci pare, lo possiamo sterminare, lo possiamo lasciar morire, lo possiamo sfruttare fino alla fine, tutte cose che ci siamo dedicati a fare senza nessun tipo di problema per lungo tempo, ecco, il motivo sta lì, ok? Quindi, dicevamo, regime diurno e regime notturno, che ci portano a questo tipo di discorso. Vi ho già detto che robot è una parola che significa schiavo, quindi non è che c'erano dubbi sul perché facessimo i robot, ma nel momento in cui questi robot, come dire, fanno un upgrade e diventano cyborg, e lì il problema comincia a porsi. No? Adesso sto leggendo una serie di una americana che è la protagonista è una che si chiama, è un'animatrice, ovvero sì, è una che fa risorgere i morti. E il punto centrale della questione è che si stanno ponendo il problema del fatto che gli zombie potrebbero essere ottimi per lavorare in aree inquinate, perché tanto sono già morti. E hanno fondato un comitato nazionale per studiare delle opportune condizioni lavorative per i zombie. Voi direte, pazzo, può darsi, però come vedete è lo stesso tipo di dinamica. No? È il fatto che noi non riusciamo a considerare né la sacralità della vita, perché chiaramente il fatto che tu riporti in vita i morti per farli lavorare, insomma, secondo me sarebbe discutibile, anche perché prima o poi saremo morti anche noi, e gradirei starmene in santa pace almeno una volta morto. Ma il problema è esattamente quello, che quando trovi qualcosa, l'unica cosa che vedi di quello che trovi è ciò che ti può essere utile a te. Non so se è chiara questa cosa. Non ti poni il problema di lui, no? o di esso, come lo vuoi chiamare, no? Quello che ti interessa è il tuo risultato. Allora, lasciamo da parte gli zombie della mia scrittrice americana, ma parliamo dei polli? Parliamo dell'allevamento intensivo dei polli? Cioè, dove sta scritto che io posso seviziare su scala industriale esseri viventi perché abbiano dei caratteri che mi sono più utili? Perché noi questo facciamo, come probabilmente saprete. No? E anche lì, se volete ridere, la questione è cominciata per sbaglio. Perché una allevatrice degli Stati Uniti aveva ordinato 50 pulcini e gliene hanno recapitati 500. E lei, non sapendo cosa farci, l'ha buttata dentro un capannone, ci ha buttato il cibo e ha visto che questi venivano su una bellezza. E quindi ha detto, allora sai che c'è? Ne ordino 2.000, poi ne ordino 15.000, poi ne ordino 30.000 e mo' abbiamo questa specie di mattanza costante che è come saprete, funziona attraverso una serie di accorgimenti. Noi li chiamiamo accorgimenti. Tagliamo loro le zampe e tagliamo loro il becco, perché altrimenti sono troppo vicini e si assalirebbero. Quindi dopo che li abbiamo rovinati in questo modo, dobbiamo evitare che muoiano e quindi li riempiamo di antibiotici e anche di estrogeni, perché devono essere belli grossi. Dov'è il problema? Che poi noi ci mangiamo gli antibiotici e ci mangiamo gli estrogeni, perché non solo siamo degli specie di abomini da un punto di vista etico, ma siamo anche profondamente stupidi. Non so se questa cosa la capite. Perché dopodiché quelli che mangiano regolarmente il pollo fatto così, quando arriva il batterio cattivo e prendono gli antibiotici, il batterio gli fa un bel gesto ricco, gli fa: io sono abituato, perché già te ne sei mangiati talmente tanti di antibiotici che quest'altro che usi non mi fa né caldo né freddo. Non so se lo saprete, ma abbiamo intorno a 500.000 l'anno di morti per mancanza di risposta agli antibiotici. E gli antibiotici non abbiamo scoperti altri, stiamo sempre a quelli di Fleming. Quindi può sembrare divertente raccontato così, ma non lo è per niente. E la domanda, ancora a monte, ovviamente domanda un po' fuori mano, è: chi ti permette di prendere milioni di esseri viventi e di mutilarli per il tuo ritorno? Perché quella è la domanda. No, parliamo dei polli, parliamo dei buoi, parliamo dei maiali, parliamo di tutto l'allevamento che abbiamo messo in campo finora. Potevamo discuterne pure prima, siamo d'accordo, però fino a un certo punto c'era una misura. Poi a un certo punto la misura è saltata, perché la massimizzazione dei profitti, ragazzi, torna. Anche da un punto di vista storico, torna. Finché le società erano premoderne, c'erano, come vi dicevo, gli indiani d'America che ammazzavano quei quattro buoi, quei quattro bufali che servivano per passare l'inverno, e basta. Non li uccidevano tutti. Né li chiudevano da qualche parte per farli riprodurre come se fossero tarantolati e poterne avere di più. Non so se vedete la diversa prospettiva sulla questione. Ecco, quindi la diversa prospettiva sulla questione la troviamo in buona parte, poi chiaramente essendo un ETET potete aggiungere o sottrarre quello che volete, ma ne abbiamo un buono strumento in questa articolazione. Allora, cos'è un regime diurno e un regime notturno? Dirò, come vi ho detto, lavora principalmente su grandi temi, no? Allora, per fondare questo discorso dei regimi, usa l'atteggiamento verso la morte, quello che con cui abbiamo chiuso l'altra volta, se vi ricordate, no? E tra l'altro in questo articolo sul vintage c'è uno scrittore bulgaro che dice testualmente: il tempo è circolare e la fisica quantistica prima o poi ce ne darà la prova. Quindi, come vedete, siamo in pieno dibattito corrente quando parliamo delle figure del tempo, perché il tempo è un'altra di quelle cose che stiamo lentamente riscoprendo, perché chiaramente. Allora, che vuol dire? Vuol dire che ci sono due possibili atteggiamenti verso la morte, che sono quelli di cui parlavamo la volta scorsa. Uno di opposizione frontale, no? L'altro di accoglienza. Abbiamo detto, Michel Maffesoli, vi ricordo, l'altra volta l'avevo menzionato, parla di omeopatizzazione della morte, ovvero sia di una frequentazione per piccole dosi che ci permetta piano piano di entrare un po' nell'ottica. Ma nel momento in cui entri un po' nell'ottica, come canta Branduardi, che vi faccio sentire all'inizio del prossimo step di lezione, tu del tempo non sei più signora. Quindi il problema è esattamente questo: l'atteggiamento diurno è un atteggiamento di scontro. La morte va battuta, sconfitta, annullata, dobbiamo diventare immortali. Per diventare immortali, come vi ho detto, stiamo spendendo centinaia di milioni di dollari l'anno, che sempre potrebbero essere molto meglio spesi per far campare quelli che già campano, però va bene, continuiamo imperterriti, per essere, come dire, scaricati in forma digitale in un network, per essere messi dentro dei grossi cilindri a temperature impossibili in vista di una futura scoperta tecnologica che ci permetta di risorgere. Tutto questo accade regolarmente, ragazzi, non è fantascienza, sta accadendo ora. E il posto dove mettono questi cilindri è una fattoria manco particolarmente ricercata, nelle fattorie ucraine, se non sbaglio, insomma, un posto che tu dici: ma che cazzo mi è venuto in mente? Insomma, qualcuno ha capito bene come funzionano le cose e sta lucrando intelligentemente. Non solo, ma se non lo sapete, e ci sono due forme di possibile ibernazione, crioterapia, come cavolo si chiama, non mi ricordo il termine tecnico. Una che è più dispendiosa per tutto il corpo, ma quelli che hanno meno soldi, cosa fanno mettere sotto ghiaccio? La testa, esatto. Ragazzi, break e intanto